Siete su Radio Vegit, ciao a tutti, sono Grazia e oltre a mandare un caro saluto appunto a tutti voi, voglio dare il benvenuto all'ospite di oggi, Matteo Rubino. Benvenuto Matteo.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Matteo, tu vivi tra la provincia di Como e la Val d'Ossola, sei oltre che ovviamente vegano, istruttore di alpinismo e arrampicata, ma soprattutto appassionato di lupi e di scrittura. Ma andiamo per gradi. Allora, intanto raccontaci un po' da quanto tempo e perché hai abbracciato la filosofia di vita vegan.
Io sono vegano ormai da una ventina d'anni, ne ho 46, l'ho abbracciata perché all'inizio come maturazione personale inizialmente sono diventato vegetariano. Da quando vicino a casa mia a Olgiate Comasco hanno aperto un posto che è un macello sostanzialmente, ci abito molto vicino e ho visto appunto cose che mi spiaceva osservare e amando comunque i miei cani, i miei animali domestici, ho riflettuto sull'assenza di differenze profonde tra l'amore verso l'una e l'altra specie e pian piano il discorso è maturato. Poi l'incontro con una amica che era già vegana e il suo libro che mi ha chiesto di revisionare e di riscrivere a quattro mani, il primo libro che abbiamo scritto su un tema proprio direttamente vegano, mi ha portato poi a maturare questa scelta che ho condiviso con mia moglie e oramai lo sono da molti anni. Ti preciso che sono stato per molti anni istruttore di alpinismo, ora non sono più nella scuola di alpinismo, ma lo continuo a praticare a livello personale perché è la mia grande passione e non ho mai smesso.
Comunque fai sempre questo tipo di sport arrampicata e secondo la leggenda metropolitana i vegani non hanno forza, non hanno energia sufficiente, invece tu sei una ulteriore prova che non è assolutamente vero, anzi.
Assolutamente, non credo che sia ormai neanche più da discutere, visto tutti gli atleti che si dimostrano sopra le prestazioni e sopra la media nel praticare qualunque sport. Ecco, certamente per chi pratica alpinismo come me c'è una difficoltà in più, perché molto spesso la pratica richiede la permanenza in quota per vari giorni o il pernotto in rifugi e in strutture che non sono certamente pronte a ricevere chi mangia vegano, perché l'alimentazione di montagna legata ai prodotti del territorio è spessissimo, se non quasi esclusivamente, onnivora o tutt'al più vegetariana. È molto difficile far togliere certi alimenti in una cucina di un rifugio. Questo certamente per me è un grosso problema.
Come fai allora?
Beh, con adattamento, chiaramente, laddove devo pernottare in un rifugio, certamente avviso prima, cerco di non sconvolgere i piani del rifugio, il loro menù, parano una pasta o anche banalmente dei pizzoccheri, mi adatterò a mangiarli conditi con l'olio e poco altro. Certo non è facile, ma lo sappiamo bene, mi adatto io o talvolta mi porto dietro dei cibi che integrano autonomamente il menù del posto che mi ospita. Però ciò non toglie che sono riuscito ad andare dall'Himalaya all'Alaska, all'Africa, in moltissimi posti, comunque senza mai rinunciare a raggiungere anche cime molto molto elevate, e quindi tutto sommato si può fare.
Mamma mia, parli proprio di traguardi internazionali di un livello altissimo. Rimani sempre solo l'unico che si alimenta in questo modo? Hai trovato nelle tue esperienze anche altre persone, magari di più all'estero, mi viene da pensare?
Ma guarda, onestamente ti dico, la percentuale è bassissima per quanto riguarda chi pratica l'alpinismo di certi livelli, direi una persona su 100, ma forse anche meno, che io abbia incontrato. Chiaro che quando giro con mia moglie siamo due persone su 100, ma cambia. All'estero, in certi paesi dove per esempio sono andato a praticare attività sportiva, come per esempio in Namibia, è impossibile mangiare vegano nel modo più assoluto. Per esempio in qualunque ristorante tutto ciò che puoi mangiare di vegano sono al massimo le patatine fritte, ma non c'è alcun tipo di previsione per poter mangiare con un'alimentazione vegana, quindi ti organizzi, ti porti tu il cibo, te lo devi preparare tu. Sono tutte complicazioni chiaramente risolvibili solo se hai una forte motivazione.
Sei anche skipper, ho letto da qualche parte, me lo confermi?
Sì, sono anche skipper e certamente la barca che organizzo ogni anno per fare le nostre crociere in barca vela è una barca con un'alimentazione vegana. Quest'anno è stata una bella vacanza perché eravamo in barca in sei, di cui alla fine eravamo quattro vegani che hanno organizzato da mangiare per tutti, anche gli altri si sono adattati ed è stata una bellissima vacanza.
Quindi organizzi appunto questo tipo di vacanze, ma ho visto anche che organizzi escursioni nella zona. Raccontaci anche di questa attività.
Allora, più che organizzare escursioni, siccome vabbè, la mia passione è scrivere, ho scritto recentemente una guida tracciando un cammino, che è un cammino di 6 giorni, in Val d'Ossola, appunto, dove divido la mia vita. Questo cammino, che si chiama la Gran Via del Devero, è stato tracciato nel 2024 e oggigiorno c'è una bellissima guida che è scritta sia in italiano che in inglese, che lo illustra ed è percorso già da centinaia di persone. La prima percorritrice, diciamo così, la prima escursionista ad averlo fatta, tra l'altro era una ragazza vegana che ha fatto anche un rapporto di tutto il suo percorso che mostra come è riuscita a percorrere tutto questo cammino, pur essendo in montagna, pur con le difficoltà che dicevamo prima, mantenendo la sua alimentazione senza incontrare difficoltà, ma ottenendo anzi molta accoglienza da parte dei rifugisti e dei gestori che le hanno predisposto sempre un ottimo menù in questo senso. Quindi diciamo che è stato un piccolo traguardo. Nella guida c'è proprio appositamente una sezione dedicata anche alle esigenze alimentari particolari come quelle vegane, che in questa zona possono comunque essere rispettate. Diciamo che questo cammino è nato con l'intento di portare il più possibile gente a praticare la montagna ossolana, invitandola a conoscere un territorio nuovo e anche con l'accoglienza e la possibilità di farlo mangiando tranquillamente vegano anche in rifugio. Quest'estate in particolare in uno dei rifugi lungo il cammino abbiamo addirittura organizzato tutta una cena con una cinquantina di persone che non erano sicuramente vegane, ma era una cena completamente vegana e ha soddisfatto così tanto tutti che il rifugista ne ha fatto poi delle repliche. Questo ci ha dato molta, molta soddisfazione.
Caspita, ecco. Complimenti. Quindi diciamo che questo cammino può essere fatto anche in autonomia con le indicazioni della guida, mentre organizzate appunto queste settimane in barca a vela dove tu fai lo skipper, tutte vegane, e dopo ci darai tutte le indicazioni del caso.
Certamente, certamente.
E adesso vorrei proprio parlare dell'argomento che ci appassiona un pochino di più tutti, visto che parliamo molto di animali e in questo periodo diciamo che questa creatura se la vede male, cioè i lupi. Tu sì. Ti ricordi quando hai incontrato per la prima volta un lupo? Che cosa hai provato?
Allora, io studio il lupo a livello scientifico oramai da 5 anni come unico argomento di studio e di molto approfondimento, e ho avuto la possibilità di incontrarlo 2 volte. Una volta era un animale in dispersione, quindi un animale che attraversava i nostri paesi ed era molto vicino a noi. Questo lupo l'ho visto a Venegono, in provincia di Como, e passava tra paesi, case e boschi. Il mio studio sul lupo è uno studio che mi ha portato poi a maturare un interesse divulgativo, e così che ho scritto 2 romanzi che hanno però una forte base scientifica, tanto che sono stati assunti dal progetto europeo Life of Health come materiale didattico, almeno il primo, e sono patrocinati da vari enti che vanno dal WWF all'ENPA a varie università per il loro contenuto, che oltre a essere un contenuto di divertimento, cioè di puro piacere letterario, è anche un contenuto scientifico e di conoscenza della specie. Quindi dal primo libro, che si intitola Ossola lupa, uomini e lupi sulle Alpi, sono giunto poi a un suo diciamo sequel ideale che si intitola Maledetto lupo, ma con un titolo ovviamente ironico e non certo giudizio. E quindi diciamo che sul lupo ho fatto anche qualche conferenza insieme a personale scientifico che mi affianca per le parti più tecniche, in modo tale da parlare di questo animale che certamente viene inteso, soprattutto sulle Alpi, dove è tornato da poco, come un problema, quando invece potrebbe essere concepito e riconosciuto come risorsa, dal momento che essendo un predatore che aiuta a controllare naturalmente le specie, diciamo tra virgolette, invadenti, le specie che si moltiplicano senza più un controllo naturale, che vengono poi a creare danni come sono cervi, cinghiali e gli altri ungulati. Madre Natura ha previsto una catena alimentare al vertice della quale sempre un predatore. Se noi abbiamo tolto il predatore, la catena alimentare è squilibrata e quindi le prede del super predatore come il lupo si moltiplicano, creando effettivamente un danno ambientale, un danno ecologico che fa male poi a tutto l'ecosistema. Per cui da qui l'importanza di riconoscere il ruolo dei predatori come il lupo, l'orso, la lince o lo sciacallo, che è tornato in Italia, perché svolgono un ruolo molto molto importante.
È una logica talmente palese che non ci si capacita del fatto che non riesca a essere capita.
Il discorso da affrontare è che comunque, se per 70 anni sulle Alpi, dove era stato eradicato con la caccia e la difesa degli egregi. I pastori e gli allevatori si sono infine abituati a lasciare liberi i propri armenti e le proprie bestie senza più controllo, dal momento in cui naturalmente, perché è successo tutto in modo naturale, il lupo ritorna, ovviamente queste persone che per 70 anni si sono abituate a non controllare le proprie bestie si trovano in conflitto con questa specie, perché chiaramente il lupo, se deve scegliere se cacciare un cinghiale che girandosi contro lo può perfino uccidere, ci sono casi di lupi uccisi dai cinghiali che li caricano, o se deve invece scegliere di mangiarsi una bella pecora innocente, ovviamente essendo un animale molto intelligente predilige mangiarsi la pecora o la capra del pastore, dell'allevatore, e da qui nascono quei conflitti per cui bisogna fare formazione e divulgazione, ecco perché il tema dei miei libri è proprio su quell'argomento.
Cosa pensi di questo passaggio al declassamento del lupo?
Ma allora, quando si parla di specie di animali bisogna accantonare l'emotività, bisogna ragionare come si fa scientificamente in termini di specie, quindi di numero di esemplari, quindi chiaramente dà moltissima preoccupazione a livello emotivo che un animale possa essere abbattuto se l'è controllato, cioè dà fastidio perché sembra ovviamente un'uccisione, quindi un qualcosa di molto spiacevole, ma il declassamento del lupo lo declassa da specie particolarmente protetta, non a specie cacciabile, ma a specie protetta, che quindi dovrà avere comunque un suo livello di salvaguardia e di garanzia. Se in Italia, dove adesso si contano almeno 3.300 lupi, e ricordiamo che l'Italia è il paese che ha più lupi di tutta l'Europa come percentuale di concentrazione, anche se si andassero ad eliminare degli esemplari che sono particolarmente problematici perché confidenti e quindi hanno perduto la loro naturale elusività e la diffidenza verso l'uomo, non si finirà comunque anche con questo declassamento a determinare una riduzione esponenziale dell'animale. E certamente la soluzione degli abbattimenti del lupo non è la soluzione, perché non risolverà nulla riguardo al, tra virgolette, al problema lupo, perché il problema lupo si risolve solo con la convivenza e lo sforzo da parte di allevatori e di pastori verso l'accettazione di questo animale che non è un danno ma è una risorsa per tutti. Io ritengo, come lo ritengono tutti i maggiori studiosi, da Luigi Boitani alle massime personalità, che il declassamento del lupo è una sorta di contentino politico dato a chi si aspettava di poter andare in giro a sparargli, ma che non avrà comunque questa possibilità, e l'abbattimento di singoli capi di lupo non potrà comunque andare ad incidere sulla favorevole conservazione della specie, che dovrà essere sempre garantita.
Ecco, tutti questi argomenti sono inseriti nei tuoi romanzi?
Il mio libro è uscito prima. Il declassamento del lupo da specie particolarmente protetta a specie protetta non è contemplato, ma si parla di tutto il resto, e si intende anche che qualora la caccia al lupo come caccia di selezione di animali problematici fosse possibile, non ci sarebbe alcun problema ecologico per l'animale. Sono argomenti da affrontare in dialogo, in dibattito, perché bisogna capire che cosa si intende con selezione di alcune specie. Se pensiamo che il lupo è un animale culturale, quindi è un animale che trasmette alla sua prole ciò che ha appreso durante la vita, e purtroppo molto spesso alcuni lupi sono costretti a nutrirsi da discariche piuttosto che da allevamenti che lasciano all'aperto placente o animali morti, ecco, questi lupi diventano confidenti, perdono la loro naturale attitudine alla caccia e diventano pericolosi anche per la specie stessa, perché se si andasse a diffondere a livello di abitudine la ricerca del cibo presso l'uomo, questo non sarebbe più un predatore che controlla le specie e le prede, ma sarebbe un animale problematico al confine tra addomesticabile, tra virgolette, no? Animale selvatico. Invece deve restare un animale selvatico, ed ecco perché certi lupi che hanno perduto le loro caratteristiche di animale selvatico vengono già adesso catturati e talvolta reclusi, come accade per esempio al centro Uomini Lupi di Entracque nel Cuneese, là dove sono presenti alcuni animali che sono stati tolti dall'ambiente naturale perché appunto pericolosi per la specie stessa. Si deve ragionare appunto, ripeto, in termini non di esemplari singoli, ma di specie, cioè se si vuole salvaguardare la specie bisogna evitare che questi singoli esemplari, tra virgolette, usiamo dei termini generici, deviati, possano poi influire sulla specie nelle generazioni e nei tempi a venire. Comunque i miei libri sono due romanzi per ragazzi, sono adatti a qualunque tipo di lettura, dal bambino allo studioso, e il mio orgoglio è che, per esempio, il primo libro, Sulla lupa, ha ricevuto il plauso di una delle più grandi studiose di lupi in Italia, che è Francesca Marucco, che lo ha descritto come un libro assolutamente indispensabile per favorire la convivenza tra uomo e animale.
Come sai, io ho la rubrica Bibliovegit e io ti inviterei in una puntata appositamente per parlare di questi due romanzi. Se sei d'accordo, diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori anche per approfondire questi tuoi due romanzi nella rubrica Bibliovegit. Ti va come idea?
Assolutamente.
Dai, bene,
assolutamente,
bene.
Assolutamente.
Ottimo. Benissimo. Allora, per oggi possiamo concludere qua la chiacchierata, però vorrei che tu dicessi ai nostri ascoltatori come fare per seguirti, se qualcuno volesse appunto trovare la guida per poter fare il percorso che hai detto tu in Val d'Ossola, e chi vuole invece per l'estate organizzare una bella vacanza in barca a vela completamente vegana.
Allora, diciamo che come il lupo sono abbastanza elusivo e non ho molta parte dimestichezza con i social, ma c'è una bellissima pagina che non riguarda me direttamente perché non ha il mio nome, ma che seguo praticamente solo io, quindi quando mi arrivano dei messaggi a quella pagina sono io a leggerli, che è proprio la pagina del cammino, che si trova sui social, quindi su Instagram, su Facebook o su un sito apposito, che è il classico www.granviadeldevero.com. Questa pagina o questo indirizzo ha tutti i recapiti, perfino il mio numero di telefono per potermi contattare per qualunque tema e per qualunque argomento.
Beh, poi gli ascoltatori che fossero interessati possono comunque fare riferimento anche a Radio Veghit.
Certo.
Poi mettiamolo in contatto anche per quanto riguarda l'eventuale vacanza in barca a vela. Allora, okay. Matteo, grazie per essere stato con noi e ti do l'appuntamento a una prossima chiacchierata, però su Bibliovegit, sempre qua su Radio Veghit. Ciao, a presto.
A te, grazie. Ciao.